Bene, allora, chi ci guida sul cammino? Nandino, eccolo qua. Capo, leader massimo di Campagna Ponti Non Muri, parroco di Marghera, dove sta mettendo in pratica la convivialità delle differenze, guardalo qua, come vuole Don Tonino Bello. E quindi Nandino, vai avanti tu con questo primo focus, che sarà quello sui movimenti di base, e cioè su cosa si sta muovendo nel nostro mondo sulla Palestina.
Sì, a me il compito di recuperare l'ora di ritardo di Norbin, però va benissimo, no, no, ottimo. Tanti amici, le prime immagini da Gaza le abbiamo già viste adesso, ritorniamo a Gaza perché naturalmente vale la pena essere lì, esserci, e come diceva Vic, restiamo qui perché non manchi questo occhio su Gaza. Annibale, vuoi venire? Vieni, vieni. Annibale Rossi di Vento di Terra. Queste immagini parlano insieme a lui. Ecco, io chiedo allora luce sul palco perché siamo davvero stanchi, stufi di vedere queste distruzioni. Allora io sovrapponiamo queste. Annibale Rossi, Vento di Terra, Stefano Gambini, cooperante a Gaza quest'estate, poi ci racconterà. José Enriquez, segretario di Pax Christi International, Maia per l'ISM, Marco Ramini per Operazione Colomba, Stefani Westbrook e tutti voi che siete qui. Un applauso a tutti insieme, così poi sono ancora tante le voci, prendete posto. Ecco, sedetevi e Massimo prendi subito il microfono tu, perché queste immagini puoi commentarle. Io ricordo le tue telefonate e ho avuto la gioia di essere lì poco, no, all'inizio dei lavori, erano nel 2009, poi sono stati lavori anche lunghi della scuola, ma dicelo tu, allora, questa storia dalle tante facce, però se siamo qui anche perché comunque sulle macerie poi si ricostruisce. Massimo Livello Rossi.
Sì, queste immagini sono state girate pochissimi giorni dopo la firma della tregua e documentano un momento di disperazione comune. Ognuno di noi, sia in Italia che in Palestina, sia nello staff locale che nella sede, ha reagito come poteva, no? Chi seguiva questo destra d'Italia non si è alzata dal letto per tre giorni. Io ho avuto la reazione contraria, è stata quella di iniziare 20 minuti dopo a far uscire un comunicato. Quello che mi ha colpito entrando a Gaza il giorno dopo, praticamente l'avvio della tregua, è stato che il nostro slogan, lo slogan che noi abbiamo lanciato in Italia, è stato colto profondamente dallo staff locale. È stata la forza delle persone che ho incontrato in quei giorni, no? Nel senso che il nostro slogan è diventato la terra dei bambini vive, cioè gli israeliani, l'esercito israeliano può distruggere ovviamente con delle armi sofisticate i muri e gli spazi fisici in cui noi operiamo, ma non può distruggere le finalità dei progetti, non può distruggere i progetti in sé. E questo slogan è diventato una realtà nella prassi di questo gruppo di donne, abbiamo circa una ventina tra le cuoche, le inservienti, le maestre, gli assistenti sociali che lavorano in questo centro che ospitava 130 bambini e 70 donne. Ecco, è diventata una prassi quotidiana. Abbiamo fatto una serie infinita di mediazioni, di incontri, riuscendo a trovare delle strutture che ci potessero ospitare, e tutte le attività sono ripartite il 14 di settembre, no? Quindi a tempo di record. Abbiamo montato una tenda in un cortile di un altro asilo, siamo riusciti a farci prestare un pezzo di un centro sociale per fare la cucina e via dicendo. Quello che veramente mi ha sconvolto è la capacità di queste persone di pensare lo stesso un futuro, no? Abbiamo visto qualcuno, e ne ho incontrati in quei giorni parecchi, a cui è stata distrutta la casa per 2 volte in 5 anni, che il giorno dopo era ancora nella vecchia casa cercando di ricostruire, di salvare il salvabile, pensando a quello che sarebbe stato il futuro. E io penso che questo sia un insegnamento straordinario. Però devo dirvi anche una cosa che mi ha ferito moltissimo, nel senso che questa intervista è stata, come dicevo, girata alla fine di agosto, parlavo di una petizione in Parlamento, no? La petizione c'è stata, sono state 2 interpellanze, c'è stata anche una votazione. Ora, la nostra storia, la storia di questo centro è prototipale, no? Rispetto alla Convenzione di Ginevra, nel senso che questa scuola, a differenza di altre, ad esempio quelle dell'URWA, non è stata distrutta durante un bombardamento aereo, quindi l'esercito israeliano e lo Stato israeliano non può dirci che hanno sbagliato mira, oppure che pensavano che ci fosse dentro un terrorista di Hamas che stava sparando o altro, no? È stata distrutta deliberatamente il 20 di luglio durante l'occupazione israeliana, della fanteria israeliana del nord della striscia. Quindi questi sono arrivati con un piano, hanno distrutto 100 abitazioni e la nostra scuola è stata la prima, ok? Allora, di fronte a questo, quando parli con i politici, con i nostri diplomatici, la risposta è sempre basso profilo, ma mi sembra che noi stiamo assumendo, proprio come nazione, no? Un profilo talmente basso che rischiamo, in questo caso in particolare, di strisciare. Nella misura in cui questa scuola è stata costruita con i soldi dei contribuenti, era sotto l'ombrello diplomatico del governo italiano, sventolava la bandiera italiana. Il 16 gennaio la seconda autorità dello Stato, Laura Boldrini, è venuta a visitarla, e il Parlamento, di fronte a una legittima, credo, interpellanza, no? Azione in cui si dice chiediamo conto al governo israeliano di perché è stata distrutta e chiediamo anche dei danni, mi risponde no. I 2/3 del Parlamento votano contro. Allora qui c'è un problema proprio di dignità nazionale, perché è inutile che continuiamo a parlare della pace, a fare grandi discorsi sulle potenzialità dei percorsi, dei tavoli, eccetera, eccetera. Poi non abbiamo neanche il coraggio di compiere un'azione minima di dignità nazionale, quella di chiedere perché è stata distrutta questa scuola. Quindi questo è un momento di grande amarezza, sì. E nello stesso tempo è un momento di soddisfazione e di,
ecco,
e di gioia, perché dalla Palestina il messaggio è stato totalmente raccolto e noi stiamo ricominciando a ricostruire la scuola.
Ricostruiamo la scuola. Allora, un applauso per la scuola, per la terra dei bambini, ma per la logica, la nostra politica non è riuscita. Passa il microfono a Marco. Marco si trovava lì a luglio, lavorava lì, ma prima, una prima domanda è proprio questa anche di... Ecco, tu c'eri lì, un po' c'eravamo tutti con te, come hai vissuto quest'estate, mentre noi, ecco, stavamo un po' a disquisire se si trattava di una guerra, va bene, di un tipo o di un altro, difensiva. Tu, intanto la tua impressione, Marco.
Io...
Stefano,
a Gaza ci sono stato 7 mesi e sono uscito pochi giorni prima dell'inizio formale dell'operazione Protective Edge, però già una settimana e mezzo prima c'era in atto un'escalation, molti più F-16 volavano, bombardavano a ripetizione notte dopo notte in sempre più vicini a Gaza City. Dovete sapere che in una situazione di normalità a Gaza un paio di volte alla settimana bombardano. Bombardano solitamente in zone non popolate, quindi non ci sono effetti collaterali. Però un paio di volte alla settimana gli F-16 entrano e o bombardano usando bombe, oppure utilizzano le sonic bomb per spaventare fondamentalmente. Una settimana e mezza prima dell'8 luglio c'è stata un'evidente escalation. Noi abbiamo passato 5 notti nella nostra residenza, fondamentalmente senza dormire perché bombardavano abbastanza vicino, quindi il palazzo ballava, e dopo la quinta notte ci hanno fatto uscire. Quindi anch'io ho vissuto poi la parte di conflitto relativamente in remoto, perché da Gerusalemme coordinavo i miei contatti in Gaza, quindi personale locale, che quotidianamente sentivo telefonicamente per stilare dei rapporti che poi davo all'UNICEF per avere una fotografia quotidiana di quelle che erano le richieste in termini di acqua, quindi in termini di pompe danneggiate, in termini di sistema idrico danneggiato, in termini di quantità d'acqua necessaria da dare alla popolazione. E tutte queste informazioni poi sono state utilizzate da UNICEF per tarare gli interventi, allora quando ci sono state delle finestre relativamente brevi di cessate il fuoco, e poi quando più o meno formalmente l'attività militare è terminata.
Stefano, ti ringrazio di questa prima testimonianza, purtroppo il tempo è sempre, sono delle finestre come dicevi tu, però io credo, ecco, e Norberto l'ha già inaugurato dalle sue prime parole molto chiare, qui non dobbiamo fare una carrellata di documenti ufficiali, di lettere, dobbiamo veramente affrontare, come sempre facciamo, siamo abituati da 10 anni, ecco, con Pascristi, e quindi anche questo convegno quest'anno è un po', non si può festeggiare proprio niente, perché non c'è niente da festeggiare, un anniversario va ricordato. Pascristi è sempre stato così piccola e così anche, no, anche nella nostra realtà italiana, da fare sempre tutto insieme a tanti altri compagni di strada, gli stessi pellegrinaggi di giustizia che l'allora patriarca Michel Sabbat ci aveva consegnato tanti anni fa, appunto 10 anni fa, per dire cominciate a venire interessante in modo diverso, perché sennò qui veramente le ingiustizie della Terra Santa non bruciano sulla pelle dei pellegrini che rischiano di tornare a casa senza aver visto neanche il muro, le colonie, senza aver denunciato, ecco, anche nelle nostre chiese, come diceva prima Norberto, perché sennò la voce grida nel deserto. Allora, noi quest'anno, quindi, chiedo a José Enriquez, che da Bruxelles rappresenta Pascristi International, di dirci quindi anche proprio come una mappatura bella, ecco, quante cose si muovono in Italia, soprattutto appunto con la nostra controinformazione, Bocche Scucite, e poi questo nostro grande, ecco, rapporto di amicizia che ci lega e ci porta appena possibile in Terra Santa, in Palestina, in Israele. È appena rientrato il team di Tutti a Raccolta, e quindi senz'altro poi Anna ce lo racconta. José, però Pascristi è internazionale, allora grazie che sei venuto e ci sentiamo di dover agire sempre più insieme. Grazie.
Grazie Nandino. Sì, sono contento e grande vedere questo convegno sul 10° anniversario. L'impegno di Pascristi con la Palestina viene da lungo. Sicuramente la presidenza internazionale di Pascristi nelle mani del patriarca Sabbat è stata molto importante per rinforzare questo impegno. Io vorrei dire che per il nostro movimento internazionale, da cui Pascristi Italia è un gioiello, per noi è stato un impegno costante, ma è un impegno che tante volte una frustrazione. E sicuramente per tutti noi la distruzione di Gaza quest'anno ci ha fatto guardare una volta quanto lontani siamo ancora dalla pace in quella regione. Ma comunque la nostra azione è anche piena di speranza. La pace deve accadere e faremo quello che possiamo per farlo. Vorrei condividere brevemente qualcosa di quello che altri pacifisti fanno in altri paesi nell'Europa. Stefani parlerà dopo del BDS, pacifisti in Germania si è impegnato molto fortemente con questa campagna. Loro hanno titolato la sua campagna "L'occupazione ha un sapore amaro" e veramente hanno, sono stati capaci di mettere in tante città della Germania questo senso dell'occupazione e l'importanza di unire sforzi in quel senso. Una delle iniziative più significative, penso io, sono stati una specie di corpi civili di pace, di protezione non violenta nel programma di accompagnamento ecumenico che è stato avviato dal Consiglio Mondiale delle Chiese nel 2002 e da cui Pax Christi Internazionale è stata una delle organizzazioni cofondatrici. Come voi sapete, sono individui, persone che vanno alcuni mesi per compiendo una quadruple funzione di protezione non violenta, di accompagnamento delle comunità e di un lavoro di advocacy politica, soprattutto quando sono lì, ma anche quando ritornano, anche di monitoraggio delle violazioni ai diritti umani e nelle comunità. E quindi Pax Christi in Austria, nel Regno Unito, anche qui in Italia e nel Belgio, sono tante persone che sono andate di là. Anche i pellegrinaggi interreligiosi di pace, che sono tanti, e qui Nandino potrebbe dire tante cose, hanno anche progredito nel senso di essere capaci di portare tanta gente per avere un'esperienza personale e dopo portare a un impegno profondo. Vorrei dire anche che nel Belgio una delle sezioni nazionali dei taxisti lavora sul conflitto israelo-palestinese nel Belgio, perché come voi sapete tanti conflitti mondiali sono trasferiti ed importati nelle diaspore in ogni paese. E dopo io direi che nel segretariato internazionale anche noi lavoriamo soprattutto portando le voci delle Pax Christi in ogni paese a livello delle Nazioni Unite, delle chiese, delle leader ecclesiali, ma anche abbiamo fatto che le voci di altre organizzazioni membri, diciamo India, anche i rappresentanti israeliani sentono in India quando c'è qualcosa che deve essere ascoltato dalle organizzazioni membri.
Grazie Rosa, perché la cosa bella è poi sapere anche che alcuni di Pax Christi poi sono presenti nei luoghi anche appunto del viceversa, dove si affrontano davvero i nodi, dove si cerca di far sbloccare questo conflitto e soprattutto veramente costringerlo, ecco, al rispetto della legalità. E, però quindi è bello che ci si incontra, Maya, ci si incontra lì tra presenze molto diverse e questa è una ricchezza sempre. A Maya il microfono, Maya rappresenta l'ISM, come non ricordare appunto Rachel Corri, Vittorio Arrigoni, mamma Egidia, dice ecco sono qua con voi, ma in realtà è da un'altra parte a parlare di Palestina, perché ci diamo il tour e giriamo. Maya, chiedo anche a Luisa, perché un piccolo saluto, ci sei Luisa? Eccoli, prova a chiamarlo un attimino, questo nostro amico, un ragazzo, se c'è un ragazzo che è stato proprio ferito ieri, dai soldati di Ramallah. Adesso Luisa si sa che lei è qui, ma in realtà è in Palestina, quindi prova a vedere, sì, dai, tu sai questo vostro amico che è stato ferito non dalle ballet, va bene, come si chiama, le pallotte di gomma, ma proprio dalla pallotta, ce lo dici Luisa? Oppure, va bene, intanto vai, prova, mai, e poi grazie, la
grazie
tua
a
Palestina.
Voi. Niente, appunto, anche volevo esprimere la mia solidarietà al compagno Patrick, che ieri è stato Patrick e anche Sami Juma, 18 anni, palestinese, che sono stati entrambi sparati dall'esercito israeliano durante una manifestazione non violenta nel villaggio di Kfar Kadum. Quindi questa qua è per far capire come gli attivisti in Palestina hanno e rischiano le stesse cose dei palestinesi, non tutte, diciamo i palestinesi hanno delle conseguenze maggiori, però appunto vengono colpiti da proiettili e anche da altro. Dico soltanto due cose sull'International Solidarity Movement. Io sono dell'International Solidarity Movement in Italia, parliamo di rete italiana ISM. È nato l'ISM nel 2001, interessante perché è nato da un palestinese, Ghassan Andoni, da un'israeliana, Neta Golan, e da un'italiana, Luisa Morgantini. Quindi l'International Solidarity Movement, che è stato conosciuto soprattutto per il lavoro fatto da Vittorio, supporta appunto la lotta di liberazione del popolo palestinese con una violenza attiva. Che cosa si intende? Si intende che noi ci muoviamo con tre principi che spesso sono simili anche a principi di altri tipi di gruppi che fanno attivismo, come i compagni di Operazione Colomba, tra cui dei principi che secondo me sono molto interessanti. Uno è la guida palestinese, cioè all'interno dell'ISM in Palestina ci sono dei palestinesi che fanno parte dell'ISM e che comunque ci propongono le iniziative da fare. Un'altra cosa importante è che noi non prendiamo posizione con nessun partito palestinese, ovvero cerchiamo di non avere delle relazioni con dei partiti in particolare. Altre cose importanti sono le azioni di non violenza. Le azioni di resistenza non violenza e dei metodi di resistenza che anche i palestinesi mettono in campo. Un'altra cosa importante è il metodo del consenso, cioè non è un gruppo gerarchico, ma è un gruppo che tende in maniera partecipativa di prendere delle decisioni sempre tutti assieme. Per quanto riguarda le attività, io ho preparato un breve video, dei video che ho fatto nei vari anni di attivismo, dove spieghiamo un attimino quello che facciamo, perché il modo più semplice per spiegarvi che cosa fa un attivista è secondo me farvelo vedere. Ve le dico, tra cui la partecipazione alle manifestazioni popolari organizzate da vari comitati o da altre organizzazioni, accompagnamento dei contadini, dei pastori e dei beduini, accompagnamento dei bambini in scuola, presenza nei territori occupati e interposizione anche in casi di demolizione. Vi ricordo che una compagna, Rachel Corrie, a Gaza è stata uccisa da un caterpillar che voleva demolire una casa. Il caterpillar, quando Rachel si è messa per impedire che la casa venisse distrutta, è stata completamente schiacciata da un caterpillar israeliano. Quindi niente, un'altra cosa che penso sia importante dire è che ci occupiamo di fare informazione. Noi quando siamo in Palestina una cosa importantissima è diffondere quello che facciamo con foto, immagini, report, perché comunque è importantissimo far conoscere che cosa succede sia in Palestina sia quando siamo in Italia. Cerchiamo di diffondere il più possibile quello che succede là. Non vorrei dire altro, c'è del materiale in fondo e lascerei parlare il video.
Certo, Luisa. Se c'è il video intanto insieme facciamo un po' un segno anche di affetto, perché questo ragazzo italiano, io non so neanche il nome, io non ho letto
la mattina presto. Luisa, una delle cose che stiamo facendo è accompagnare,
se abbassate l'audio
dalla valle, quindi ci sono tutte case palestinesi.
Ok, allora vediamo un attimo
in alto.
Sì, allora l'audio, grazie.
La colonia. Eccolo. Veniamo qui a raccogliere le olive. Siamo stati chiamati oggi perché ieri, dopo che gli internazionali sono andati via dopo la raccolta delle olive, un'ora dopo sono scesi dalla colonia 50 coloni e hanno attaccato alcuni abitanti del paese, uno rimasto ferito alla testa. Sparano. Dietro di noi ci sono i contadini. Siamo davanti a loro. Per vedere se possono continuare a lavorare. Continuano a sparare. I pastori con le pecore si stanno allontanando.
par l'agresseur, si on va là et tire, voilà le matériel utilisé pour tous les agresseurs.
Questo è quello che usano contro i contadini. Bulldozer, jeep. Ma loro continuano a lavorare.
Ecco, davvero non sa, le immagini sono fortissime. Luisa.